In studio Fabiano Rizzi. La Thailandia ha effettuato attacchi aerei lungo il confine con la Cambogia, dopo che un suo soldato è stato ucciso e altri 7 feriti in nuovi scontri alla frontiera tra i due paesi del sud-est asiatico. Le autorità cambogiane denunciano il ferimento di 3 civili. Anni di controversie territoriali erano degenerate in luglio in 5 giorni di conflitto aperto, costati 43 morti e quasi 300.000 sfollati. In ottobre poi Bangkok e Phnom Penh hanno firmato un cessate il fuoco mediato da Stati Uniti e Malaysia. Almeno 3 persone sono morte ieri a Tenerife, travolte da forti ondate mentre si bagnavano in una piscina naturale sulla costa occidentale dell'isola. 3 i feriti, di cui uno ricoverato d'urgenza in arresto cardiaco. L'incidente è avvenuto durante una preallerta per forti mareggiate lanciata dalle autorità delle Canarie. Già in novembre Tenerife era stata teatro di un dramma simile, avvenuto sempre durante una preallerta meteorologica, in cui persero la vita 3 persone e altre 15 rimasero ferite. Si fa più teso il clima tra Washington e Kiev, con il presidente americano Trump che si dice deluso dal leader ucraino Zelensky, accusato di non aver nemmeno letto il suo piano di pace, mentre i russi sarebbero pronti ad accettarlo. Oggi invece Zelensky incontrerà a Londra i leader di Regno Unito, Francia e Germania. I dettagli con il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
È stata un'intensa settimana di diplomazia quella che si è appena conclusa, una settimana che aveva fatto sperare a molti in qualche passo avanti nei negoziati in Ucraina, bloccati sulla questione del Donbass, la regione che i russi vogliono ottenere a ogni costo e Kiev non è disposto ad abbandonare. Ieri sera nel suo consueto messaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era suonato anche lui ottimista mentre annunciava consultazioni con i suoi delegati appena tornati da una sessione di negoziati a Miami negli Stati Uniti con gli uomini di Trump. Avremo presto notizie sulle sfumature che gli americani sono disposti ad accettare, aveva detto Zelensky a proposito del piano di pace che ancora non soddisfa del tutto né Kiev né i suoi alleati europei. Ma questa mattina, dopo una nuova notte di attacchi aerei che hanno causato almeno una decina di feriti, gli ucraini si sono svegliati con le parole di Trump che annuncia la sua delusione nei confronti di Zelensky per non aver ancora firmato il documento. Secondo il figlio di Donald Trump Jr., il presidente sarebbe molto deluso e pronto a disinteressarsi completamente dell'Ucraina. Insomma, sembra che dopo giorni di rapporti relativamente sereni, Washington abbia deciso di tornare a fare pressioni pubbliche su Zelensky affinché ceda sul Donbass o su uno degli altri punti controversi del negoziato. Per ora Zelensky resiste, ma tra scandali di corruzione e avanzata delle truppe russe, soprattutto intorno alla città di Pokrovsk, nel centro del Donbass, la sua resistenza si fa ogni giorno più difficile.
Nella Repubblica Democratica del Congo, nonostante l'accordo di pace firmato giovedì scorso a Washington dal presidente Tshisekedi con il suo omologo ruandese Kagame, alla presenza di Trump, i combattimenti nella regione mineraria del Kivu non si fermano con i ribelli dell'M23, sostenuti dal Ruanda, che non sembrano accettare il patto americano. Ce ne parla il nostro corrispondente dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Le speranze è che la stretta di mano a Washington tra il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, e il suo omologo ruandese Paul Kagame, e che il benaugurante sorriso di Donald Trump potessero sortire effetti benefici immediati, per il momento sembra rivelarsi vana. Non solo i combattimenti tra i ribelli dell'M23 e le forze locali, supportate dall'esercito di Kinshasa, non si sono placati, ma la battaglia della regione mineraria del Kivu, vero oggetto del contendere alla base degli interessi statunitensi, in furia su più fronti. Le fazioni sul campo si accusano a vicenda. L'M23 ha affermato che le bombe lanciate dal Burundi per più di 3 giorni hanno colpito villaggi del nord e del sud Kivu, uccidendo almeno 34 persone, in gran parte donne e bambini, ferendo civili e distruggendo case, scuole e centri sanitari. I ribelli hanno accusato il Burundi, alleato dei congolesi, di coordinare attacchi aerei utilizzando droni e artiglieria pesante. Dall'altra parte un portavoce dell'esercito del Kivu ha affermato che gli alleati ruandesi dell'M23 hanno ripreso ad attaccare dall'alto le zone di confine, provocando almeno 11 morti tra i civili. Le forze aeree ruandesi stanno bombardando alla cieca, ha detto il funzionario, e questo sta provocando un nuovo grande sfollamento della popolazione. Le Nazioni Unite hanno lanciato un nuovo allarme umanitario perché scontri e blocchi stradali hanno reso impossibili le evacuazioni, impedendo a un gran numero di civili feriti di raggiungere le strutture mediche per ricevere cure. Già, perché nel mezzo mezzo della guerra che per ora la firma di Washington non è riuscita a fermare, al di là degli enormi interessi economici legati a coltan, cobalto e terre rare, ci sono migliaia di persone in fuga, senza un tetto e condizioni sanitarie e alimentari disperate.
Nuovi guai al Louvre di Parigi. Non un furto questa volta, ma una perdita d'acqua che ha danneggiato centinaia di opere della Biblioteca delle Antichità Egizie, soprattutto riviste e documentazione scientifica risalenti al XIX e XX secolo. La direzione del museo assicura che le opere, preziose ma non uniche al mondo, saranno asciugate e rimesse a disposizione del pubblico. Spazio ora alla cronaca sportiva con Simone Giambonini.
Lo sport.
Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Partiamo dal nuoto con Noè Ponti, che ha chiuso con 4 medaglie gli europei in vasca corta di Lublino. Dopo l'argento nei 100 delfino e soprattutto le vittorie nei 50 della stessa disciplina e nei 100 misti, il ticinese ha ottenuto il terzo oro di questa rassegna continentale, confermandosi campione nei 200 metri delfino. Passiamo ora all'hockey, perché ieri pomeriggio il Lugano ha confermato il suo ottimo stato di forma, trovando la quarta vittoria nelle ultime 5 grazie al 3-1 sul Berna. Pomeriggio invece negativo per l'Ambri Piotta, che a Kloten è stato sconfitto 2-1 dagli Aviatori, mentre lo Zurigo ha superato 3-1 in casa al Rapperswil. Nonostante la sconfitta per 4-0 di Friburgo, è sempre il Davos a guidare la classifica. Il Lugano è salito al quarto posto con 53 punti, mentre l'Ambrì è undicesimo con 37, a una sola lunghezza dalla zona play-in. Passiamo al calcio e alla Super League, con il Lugano che è stato frenato sullo 0-0 a Losanna. Il Basilea si è invece imposto 2-1 a Winterthur, mentre lo Young Boys è caduto 2-0 in casa del Sion. In classifica il Thun è sempre in testa con 34 punti, il Lugano è sesto a quota 24, con una lunghezza di vantaggio sullo Zurigo settimo. In Serie A il Napoli, trascinato dalla doppietta di Højlund, si è ripreso la vetta della classifica, battendo 2-1 la Juventus al Maradona. Per lo sci, il gigante di Beaver Creek, Marco Odermatt, ha conquistato il quarto successo stagionale. Sul podio, assieme all'elvetico, sono saliti Vinazzer e Christoffersen, mentre tra gli altri rossocrociati il solo Meillard, nono, ha chiuso tra i primi 10. Nel gigante femminile di Mont-Tremblant, vinto da Julia Scheib, Camille Rust si è dovuta accontentare nuovamente del quarto posto, questa volta a pari merito con Michaela Schifrin. Infine la Formula 1, con Lando Norris che è diventato il nuovo campione del mondo. Al britannico è bastato chiudere al terzo posto l'ultimo Gran Premio della stagione per mettere le mani sul primo titolo piloti della sua carriera. A vincere ad Abu Dhabi è invece stato Max Verstappen, secondo nella classifica finale per solo 2 punti di svantaggio.